C'era un buffissimo uccello, chiamato Fenice, nel più remoto passato, prima di Cristo. E questo uccello ogni 400-500 anni si costruiva una pira e ci si immolava sopra. Ma ogni volta che vi si bruciava rinasceva, subito dalle sue stesse ceneri, per poi ricominciare. E a quanto sembra, noi esseri umani non abbiamo fatto altro che la stessa cosa infinite volte. Ma abbiamo una cosa che la Fenice non ebbe mai. Noi sappiamo la colossale sciocchezza che abbiamo fatto. Conosciamo bene tutte le innumerevoli assurdità commesse in migliaia di anni e finché sapremo di averle commesse e ci sforzeremo di saperlo. Un giorno o l'altro la smetteremo di accendere i nostri roghi funebri e di saltarci sopra. Ad ogni generazione raccogliamo un numero sempre maggiore di gente che si ricorda. Ehi, tu uomo! Ficcati bene in capo, tu non sei importante, tu non sei nulla. Un giorno il fardello che ognuno di noi deve portare può riuscire utile a qualcuno. Ma anche quando avevamo i libri, ehi uomo, ti ricordi quando noi avevamo i libri? Molto tempo fa. Noi non abbiamo saputo trarre profitto da quelli che essi ci davano. Abbiamo continuato come se niente fosse ad insultare i morti. Abbiamo continuato a sputare sulle tombe di tutti i poveri morti prima di noi. Ehi uomo, noi conosceremo una grande quantità di persone sole e dolenti nei prossimi giorni, nei mesi e negli anni a venire. E quando ci domanderanno: ma che cosa stiamo facendo? Noi potremo rispondere: noi ricordiamo. Ecco dove alla lunga avremo vinto noi. E verrà il giorno in cui saremo in grado di ricordare una tale quantità di cose che potremo costruire la più grande scavatrice meccanica della storia e scavare la più grande fossa di tutti i tempi nel quale sotterrare la guerra. Vieni ora, uomo. Per prima cosa provvederemo alla costituzione di una fabbrica di specchi. Perché dovevo produrre soltanto specchi per almeno un anno, tutti specchi, dove ci converrà guardare lungamente nel corso del tempo. Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Ci sono catastrofi che non fanno rumore, non spargono sangue, non spezzano vetri, né innalzano macerie. La catastrofe di Seveso è una di quelle. Sabato 10 luglio 1976. Sabato 10 luglio 1976. 30 anni fa. Sono le 12:37.
Una nube preme forte verso l'alto, accompagnata da un sibilo violento che rompe quel silenzio d'estate. Proviene dall'ICMESA, una fabbrica chimica posta tra la ferrovia del Gottardo e la superstrada Milano-Meda. Un fischio acuto, assordante, giunge dal reparto B dove si produce il triclorofenolo, un composto chimico che serve per la produzione di cosmetici e disinfettanti ospedalieri. La reazione esotermica spinge la temperatura tra i 350 e i 500 gradi e disintegra la valvola di sicurezza del reattore. Gli operai addetti alla manutenzione degli impianti fuggono soffocati dal fumo acre. Uno di loro, Carlo Galante, entra nella zona del reattore 5 minuti dopo lo scoppio. Apre la valvola di raffreddamento ad acqua. Quello di Carlo Galante è un gesto di grande coraggio che impedisce una strage. Ma in quel momento una nuvola enorme incombe sopra Seveso e una leggera brezza la trascina in tutto il nord del paese. Tutti quella mattina la possono osservare. Ma pochi, pochissimi sanno che cosa contiene. Tutti quella mattina la possono osservare. Ma pochi, pochissimi sanno che cosa contiene. Michele Fusello, sassofono, un applauso. Gli abitanti della zona le hanno dato un nome, la fabbrica dei profumi. Lo stabilimento dell'ICMESA viene costruito nel 1945, sul nulla osta del comando alleato. Nel 1976 è un'azienda chimica controllata dalla Givaudan, una consociata della multinazionale farmaceutica Hoffmann La Roche. Avete presente il gioco delle scatole cinesi? Ecco, ogni scatola ha una dimensione maggiore dell'altra e contiene la più piccola e alla fine in qualche modo la protegge. Ognuna, cioè, è dipendente e autonoma dall'altra e se succede qualcosa di spiacevole ne è responsabile. ICMESA, Givaudan, Hoffmann La Roche. E allora compiamo un salto nel passato. Siamo nella Svizzera della fine dell'Ottocento. Fritz Hoffmann proviene da una famiglia di mercanti di Basilea. Nel 1898 sposa la ricca Adele La Roche ed entra in possesso del suo patrimonio. La sua, se ci pensate bene, è un'idea geniale: produrre farmaci confezionati e pronti all'uso, non materie prime. Inventa lo sciroppo per tosse e tiocalla. Poi arriva il Digalen, iniettabile per il cuore. Negli anni il gruppo diventa sempre più potente e realizza farmaci famosi come il Valium. Ma la sua forza è finanziaria. Soltanto i fondatori detengono il potere. La concorrenza è impotente, vince il regime di monopolio. Ma il gioco dura poco e la Hoffmann La Roche, poco prima del disastro di Seveso, si trova sotto inchiesta internazionale. ICMESA, Givaudan, Hoffmann La Roche. Teniamoli a mente questi nomi. ICMESA, Givaudan, Hoffmann La Roche. Qualcuno li ha chiamati i giorni del silenzio. I giorni del silenzio. I giorni in cui tutti sanno che cosa sta avvenendo. Tutti, tranne i cittadini. Dal 10 luglio del 76 tutti sanno che cosa è accaduto nel reattore B dell'ICMESA. Le forze dell'ordine, il governo, i servizi segreti. In molti, tranne i cittadini. È sabato 10 luglio, poche ore dall'incidente. L'operaio Galante telefona al dottor Barney e riferisce ciò che è avvenuto nel reparto B dell'ICMESA. Fatevi una doccia, andatevene a casa, consiglia Barney. E gli operai eseguono l'ordine senza discutere. Sì, perché loro non sanno nulla della chimica. Si limitano ad applicare le disposizioni dell'azienda. Il dottor Barney chiama i carabinieri di Meda. Gli abitanti della zona avvertono i primi segnali e intorno i polmoni degli animali esplodono. Domenica 11 luglio, il giorno dopo, sono le 5 del pomeriggio. I dottori Barney e Paoletti, due dirigenti dell'ICMESA, raggiungono l'abitazione di Francesco Rocca, il sindaco di Seveso. Paoletti spiega che il triclorofenolo è un prodotto chimico utilizzato come diserbante e lo si può trovare perfino in drogheria. Racconta di una reazione incontrollata in cui il reattore ha fatto alzare la temperatura e la pressione fino a provocare lo scoppio della valvola di sicurezza e dice: sa, noi produciamo triclorofenolo, ma ciò che è uscito noi non possiamo saperlo perché a temperature superiori la sostanza può dare origine ad altri prodotti. E solo a quel punto il sindaco Rocca di Seveso si ricorda di un particolare. Ma l'ICMESA e Ameda bisogna avvertire il sindaco del paese, avvisare le famiglie che vivono l'intorno. Sindaco e carabinieri di Meda vengono avvisati 27 ore dopo la fuoriuscita della nube. Ma Parni e Paoletti dell'ICMESA non fanno riferimento alla probabile fuoriuscita di altri prodotti e alla gravità delle conseguenze. E subito dopo diranno: si è formata soltanto una nube di erbicidi. Si è formata solo una nube di erbicidi. Lunedì 12 luglio, due giorni dopo. L'ICMESA scrive una lettera all'ufficiale sanitario di Seveso, il dottor Uberti, e scrive: non siamo in grado di dare una spiegazione plausibile di cosa possa essere accaduto. Avvertite gli abitanti delle case situate intorno alla fabbrica, non toccate la frutta, non toccate gli ortaggi. E gli operai tornano al lavoro, chiedono di essere informati. Viene sospesa la riunione mensile tra proprietà e consiglio di fabbrica. Martedì 13 luglio, tre giorni dopo. La direzione dell'ICMESA riceve il consiglio di fabbrica. Non si parla di rischi. Gli operai iniziano a conoscere gli effetti di quella sostanza sull'uomo. Siamo a mercoledì 14 luglio, quattro giorni dopo. Si effettuano i prelievi di erbe e di piante. Il materiale inquinato raccolto dai tecnici dell'ICMESA giunge nei laboratori di Zurigo e in serata i tecnici della Givaudan La Roche conoscono la quantità di diossina uscita dal reattore. I reperti dell'analisi che mostreranno in pubblico parlano di una fuoriuscita di soltanto 300 grammi di diossina. Ma sarà vero? Giovedì 15 luglio, dieci giorni dopo. La riunione generale al municipio di Seveso, c'è il sindaco di Meda, ci sono i dirigenti dell'ICMESA, c'è il dottor Uberti, l'ufficio sanitario di Seveso. Viene ipotizzata l'immediata evacuazione, i sindaci sono d'accordo. Il vice prefetto di Milano sarebbe già pronto. E intanto i carabinieri di Meda, di propria iniziativa, inviano un fonogramma al pretore di Teso e scrivono: La nube si è formata a causa della rottura del disco di sicurezza del reattore. La nube di vapore ha raggiunto i 40 metri di altezza. 40 metri. E intorno all'Ichmesa gli animali muoiono. 13 bambini vengono ricoverati. Il volto di due bambine di Seveso, le sorelle Sen, sarà sfigurato dalla clorana. Altre 44 persone vengono sottoposte ad urgenti cure mediche. Siamo a venerdì 16 luglio, 6 giorni dopo. Gli operai bloccano la fabbrica. Chiedono di conoscere la verità sulla contaminazione. In serata le amministrazioni di Meda di Seveso emettono un'ordinanza. Divieto di avvicinarsi ad ortaggi ed animali. Mantenete la più scrupolosa igiene delle mani e dei vestiti usando acqua potabile come detergente. Ma la diossina non si scioglie nell'acqua come lo zucchero. Lo scrivono i tecnici inglesi, americani, vietnamiti. E poi c'è un precedente. L'incidente del 1968 alla Dow Chemical di Bolsover in Gran Bretagna. In quel caso si verificò la rottura di una valvola di sicurezza e la fuoriuscita di diossina. I sindaci decidono la recinzione della zona. Il dottor Uberti autorizza l'accesso di squadre di operai dell'Ichmesa per incenerire il materiale contaminato. Gli operai si rifiutano, viene così evitato un ulteriore disastro. Sabato 17 luglio, 7 giorni dopo, giungono i reperti dell'analisi. Solo ora si presenta l'ipotesi di una formazione di 2, 3, 7, 8 tetracloroparabenzodiossina, TCDD. Domenica 18 luglio, 8 giorni dopo. Ai responsabili dell'Ichmesa viene contestata l'ipotesi di inquinamento di diossina. Ordinata la chiusura dei reparti produttivi. Messi sigilli alle porte di accesso del reparto B e finalmente il direttore del reparto chimico dell'Ichmesa ammette la presenza di diossina. Il sindaco di Seveso ordina alla popolazione di non ingerire prodotti di origine animale proveniente dalla zona infestata. Martedì 20 luglio, 10 giorni dopo, il dottor Riboldi dell'ispettorato provinciale del lavoro procede agli accertamenti, trova i sigilli sulle porte del reparto B, non si può passare, dice. La visita è concitata. Riboldi contesta all'Ichmesa la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, comprende l'entità del disastro, poi informa l'assessore regionale della sanità rivolta nel suo sopralluogo. Mercoledì 21 luglio, 11 giorni dopo. Il pretore di Desio emette il mandato provvisorio di arresto a carico di Erwig Bonsbell, responsabile tecnico dell'Ichmesa, e Paolo Paoletti, direttore di produzione, poi ucciso dai terroristi di prima linea nel 1980. L'imputazione è disastro colposo. E giungono le prime ammissioni di Spell e Paoletti. Con il procedimento chimico per la produzione del teclorofenolo c'era la possibilità che si determinasse TCDD, però il sistema, dicono, era collaudato. Ma l'Ichmesa c'è penuria di strumenti e assenza totale dei dispositivi di allarme di sicurezza. Il reattore è sprovvisto di una registrazione continua di temperatura, c'è soltanto un manometro indicatore della pressione. Intanto in municipio a Seveso si tiene un incontro riservato. Si riuniscono il sindaco Rocca, l'assessore regionale rivolta e le autorità sanitarie. Ormai niente può essere tenuto nascosto. A 11 giorni dal disastro viene costituita una commissione di esperti. I comuni di Cesano Maderno, di Desio, adottano provvedimenti analoghi a quelli di Seveso e di Meda. La situazione precipita. I giornalisti vogliono sapere. L'assessore alla sanità regionale rivolta tiene la prima conferenza stampa. Assessore! Assessore! C'è la possibilità che il fiume Certesa, che come a parallelo la fabbrica dell'Ichmesa, sia rimasto inquinato. E rivolta dice: escludo nel modo più categorico questa possibilità. Siamo il 22 luglio. Inizia il censimento degli animali. Vengono inviati in colonia 80 bambini. In consiglio regionale le opposizioni vogliono conoscere l'entità del disastro. E giunge un comunicato della prefettura. Non esiste in atto alcuna nube di gas tossico e non risulta accertata l'estensione oltre ai comuni di Seveso e di Meda. Venerdì 23 luglio, 13 giorni dopo. L'amministratore delegato della Givaudan La Roche scrive sul Corriere della Sera: soltanto mercoledì 14 luglio siamo venuti a conoscenza che nel 68 vi fu un'esplosione simile a quella avvenuta a Meda. Siamo a sabato 24 luglio. Le autorità sono al lavoro, carta topografica alla mano. Parla il sindaco di Seveso. Su questa planimetria abbiamo individuato due zone a rischio. Perché se ci pensate bene bisogna essere dei geni per partorire questa cosa. Due zone a rischio. E come le chiameremo? Zona A. Cazzo! Ce la possiamo fare! E zona B. Zona A e zona B. Perché questo è avvenuto in Italia. La Givaudan La Roche parla di una generica contaminazione. Ma qualcuno si ribella. Laura Conti, consigliere regionale del PC. Lei in quei giorni è molto vicina agli abitanti di Meda e di Seveso. Porta il suo sostegno, parla con la gente. Cerca una verità e lavora affinché le persone non si sentano abbandonate. 14 giorni di silenzio e di omissioni. Per coprire che cosa? La zona del disastro è circondata da un filo spinale e protetta da 6 posti di blocco. Ma la zona è enorme, è impossibile impedire che qualcuno possa entrare per manipolare delle prove importanti. Chi sono? Quei personaggi misteriosi che cercano delle prove. Chi sono? Chi sono? Avete presente che cos'è un grammo di diossina? Eh? Avete presente? Un grammo di diossina è polvere. È polvere invisibile. Nel reparto B dell'ICMESA si produce il triclorofenolo. Si rompe la valvola di sicurezza e la temperatura sale tra i 350 e i 500 gradi. E allora sapete che cosa succede al triclorofenolo? Succede che quando la temperatura raggiunge questi livelli così elevati, lui si trasforma. Il triclorofenolo non ha un'anima, ma si trasforma. Il 10 luglio del 76 all'ICMESA di Seveso si è formata la diossina più tossica fra quelle conosciute nella chimica. Le sue proprietà sono devastanti, i danni sono irreversibili. È una sostanza che danneggia i tessuti grassi, il fegato, i reni, il sistema cardiocircolatorio, nervoso centrale. La TCDD è cancerogena, ha proprietà mutagene, interviene cioè sul corredo cromosomico degli individui e sui feti. Diminuisce la fertilità, la capacità riproduttiva, produce difetti alla nascita, danni embrionali, influisce sul patrimonio immunitario degli individui. Un solo grammo di diossina può contaminare in teoria migliaia di persone. E ora dobbiamo compiere un salto in avanti nella nostra storia. Uno sbalzo temporale soltanto di alcuni anni. In questa prima parte abbiamo ricostruito minuto dopo minuto i giorni del silenzio. Quelli in cui in molti sono a conoscenza di cosa è accaduto nel reattore B dell'ICMESA, tranne i cittadini. E anche nel viaggio dei fusti accadrà, come vedrete, la stessa cosa. Nessuna informazione verrà data agli abitanti della zona. La diossina è ancora lì nel reattore dell'ECMESA. Bisogna smaltirla in silenzio. L'operazione è guidata da Luigi Noè, il mitico Noè. Nella duplice funzione di vicepresidente dell'Enea è responsabile dell'ufficio speciale di Seveso. Con lui lavorano gli uomini della Mannesman, alla quale la Givaudan ha affidato l'incarico di trasferire la diossina. E a questo punto della storia compare in scena il vero protagonista di questa tragica messa in scena. Si chiama Bernard Parigot. Lui è francese. Si occupa da 13 anni di eliminazione e distruzione di rifiuti industriali. Lui conosce bene le industrie europee che operano nel settore, le disposizioni legislative di ogni Stato. Ma Bernard Parigot è legato ai servizi segreti. Deve cercare una soluzione immediata, perché il tempo ormai stringe. Siamo nel novembre del 1981. Parigot giunge in Italia di nascosto per studiare il problema. Si aggira in incognito nei pressi di Meda e di Seveso. Poi entra all'ICMESA e verifica i materiali inquinati che dovrà poi far sparire. Torna in Francia e prepara un progetto che propone alla Mannesman. Noè e i vertici della Givaudan sono al corrente del piano di Parigot. E per non sbagliare viene redatto uno studio di fattibilità nell'82. Il progetto di Parigot viene approvato dallo studio Vadir e timbrato dalla Mannesman. Tutto secondo le regole internazionali. Non c'è nulla di illegale. Ma qui, esattamente proprio qui, inizia il viaggio dei fusti. Il viaggio dei fusti. Attenzione, perché se non ci sarebbe stata la diossina di mezzo, sarebbe una delle più grandi, straordinarie comparsate, pezzi di commedia dell'arte. Sentite bene. 10 settembre dell'82, sono le 6 del mattino. All'ICMESA arriva un camion. Ci sono gli operai in tuta bianca e mascherine protettive che caricano 41 fusti. Il contenuto è descritto nelle bolle di accompagnamento, c'è scritto 150 tonnellate di residui solidi e scarti industriali provenienti da Meda. Il mitico Luigi Noè guida la spedizione. La potremo chiamare l'Arca di Noè. Tutti verso la frontiera di Ventimiglia. Avanti! Nel tardo pomeriggio l'operazione si è conclusa. I fusti sono nelle mani di Parigot, cioè dei servizi segreti. Pochi giorni dopo Parigot comunica di aver sistemato i fusti in un magazzino in Francia. Intende trasferirli in una discarica controllata in Europa. Nell'83 la Hoffmann La Roche mostra i fusti a Dagnicourt-les-Sartes, vicino a Saint-Quentin in Francia. E due anni dopo, a Basilea, La Roche smaltisce i 41 fusti davanti alle telecamere e alla stampa di tutto il mondo. Ma c'è qualcosa di strano. I fusti, attenzione, perché qui siamo nel punto. I fusti, esattamente come gli uomini, ingrassano e dimagriscono. Sembra incredibile, ma è andata così. Al momento della partenza i fusti hanno un diametro di 60 cm, pesano complessivamente 6 tonnellate e mezzo. Parigot li fa trovare a Basilea e sono più piccoli e più pesanti. Il loro diametro misura 56,5 cm, cioè 3 cm e mezzo in meno. Ma Parigo è un vero prestigiatore, perché i 41 fusti vengono pesati e ingrassano di 20 quintali. Com'è possibile? Per comprendere che cosa è accaduto bisogna compiere un passo indietro. 30 agosto dell'82, riunione straordinaria in regione. Sul tavolo sono seduti Luigi Noè, dirigenti dell'ICMESA, della Mannesmann, e naturalmente prestigiator Parigo. Ma c'è una piccola variazione di un progetto iniziale, dice Parigo. Mi chiesero di anticipare i tempi, dovevamo eseguire un piano di prelevamento, avevamo fretta, bisognava fare presto. Il 9 settembre dell'82, un giorno prima del viaggio, verso la frontiera di Ventimiglia. Sono le 6 del pomeriggio. Parigo arriva all'ICMESA e carica 82 fusti, 41 con le scorie di Seveso e 41 con dei rifiuti innocui. I fusti falsi prendono la strada per Saint-Quentin in Francia, dove ha sede una ditta di Parigo, mentre i fusti veri, quelli che nascondono la diossina, proseguono il viaggio attraverso la Francia, la Germania Ovest e terminano la loro corsa nella discarica di Scherberg nella Germania dell'Est. E a questo punto Parigo trasferisce i fusti falsi ad Anguicourt-lès-Sart, vicino a Saint-Quentin, e si fa pagare. Nell'82 fa trovare i 41 fusti finti in Francia e nell'85 la Hoffmann chiude la farsa, o almeno crede di averla chiusa. Per nascondere che cosa? Per nascondere il mistero di Seveso. Avete presente che cos'è un grammo di diossina? Polvere invisibile. All'ICMESA si produce del triclorofenolo, un disinfettante ospedaliero. Così almeno sostiene l'azienda. Ma la sostanza è instabile. Cioè, oltre i 156 gradi si trasforma. Man mano che la temperatura sale, produce una quantità sempre maggiore di diossina. Nella fabbrica il manometro è bloccato su 200 gradi. Vuol dire che il triclorofenolo che viene prodotto all'ICMESA è sporco, inquinato da sostanze tossiche e non può essere impiegato come disinfettante ospedaliero. E ci sono le prove. Sono contenute nell'archivio dell'ufficio speciale di Seveso, nascosto dal 1976 al 1992 nella sede della regione Lombardia. Migliaia di fogli, stipati in centinaia di paldoni, ordinati in modo minuzioso, protocollati da numerosi numeri progressivi in codice e catalogati all'interno di un vecchio computer. C'è la corrispondenza tra il direttore dell'ICMESA Paoletti e i dirigenti della Givaudan La Roche. Il giorno dell'incidente non sono usciti 300 grammi, molti di più, tra i 15 e i 18 kg. L'azienda è a conoscenza dell'entità del disastro fino a sabato 10 luglio del 1976. Nei giorni successivi dell'incidente, funzionali dell'esercito americano raggiungono Seveso. Realizzano prelievi in una zona estesa. La contaminazione coinvolge gran parte della Lombardia. E poi emerge un documento inquietante siglato NATO. Il triclorofenolo dell'ICMESA, uno dei due componenti del cosiddetto Agent Orange, il defogliante utilizzato dall'esercito americano nella guerra del Vietnam. Non una produzione legale, ma un'arma chimica. Noi lo avevamo scritto, ma ci avevano preso per pazzi. E allora la memoria ritorna. La memoria ritorna e 30 anni dopo un signore chiamato York Sambet, che di mestiere faceva il direttore tecnico della Givaudan di Ginevra, gli è venuto in mente un particolare e da questo particolare ha scritto un libro e c'è scritto di che mesa veniva chiamata Drag Fabric, fabbrica sporca, ben prima della catastrofe. Questo perché non si erano fatte le opere di sicurezza e di modernizzazione normalmente richieste. Così il reattore per il triclorofenolo era sprovvisto di un meccanismo di sicurezza che non facesse salire la temperatura oltre i 170 gradi. L'esplosione del reattore è avvenuta di sabato, quando la fabbrica era ufficialmente chiusa. La produzione è una variante del triclorofenolo che serve per l'Agent Orange, un erbicida vietato perché usato per i bombardamenti bellici. Richiede una temperatura superiore ai 170 gradi. Lo dice lui! Secondo Sambet, cioè nella cosiddetta Drag Fabric, durante il fine settimana ci potrebbe essere stata di nascosto da tutti una produzione di materiale illegale per armi chimiche. Perché durante il fine settimana, signor Sambet? Il clorofenolo che veniva utilizzato a Seveso era sporco, non poteva finire sul mercato. Il manometro non funzionava, non c'era bisogno di lavorare nel weekend per produrre queste schifezze. Ma a distanza di 30 anni c'è una giustizia penale soltanto parziale. La Corte di Cassazione ha dato ragione agli abitanti della zona che chiedevano di essere risarciti per danni morali e fisici. Leggo un passo della sentenza civile del 2002. C'è scritto: in caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo, il danno morale lamentato dai soggetti che provino di avere un turbamento psichico a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psicofisica. Che cosa vuole dire? Vuole dire che chi inquina oggi in Italia non resta almeno impunito. Questo vuole dire. Ci sono voluti tanti anni, molti anni, per poter scoprire queste cose. Un lunghissimo lavoro di indagine, di ricerca, di pochissimi giornalisti. Ci è voluta la pazienza di alcuni lavoratori dell'ICMESA e di molti cittadini di Seveso che si sono costituiti nei comitati e hanno cercato una verità storica in questo paese. Ma oggi, attenzione, oggi noi possiamo fare qualche cosa. Noi possiamo andare oltre, perché 30 anni dopo l'incidente di Seveso qualcosa effettivamente è cambiato. Noi oggi possiamo dare molte delle risposte storiche e legislative a quello che abbiamo sentito, ma per farlo ci vuole una grande passione civile. 30 anni dopo Seveso le cose stanno cambiando. Grazie. 30 anni dopo Seveso, cittadini, sindacati e imprese, la loro coscienza ambientale è maggiore, ma spesso manca la volontà politica. Non sono chiari i meccanismi che rendono attuabili le leggi. Oggi si può e si deve fare di più. Oggi Ci sono leggi europee ed italiane che obbligano aziende e amministrazioni pubbliche ad informare le persone sui rischi ambientali. Sono direttive, regole e valgono per tutti. Oggi un cittadino può chiedere al proprio comune di residenza le informazioni in uno stabilimento chimico ad alto rischio ambientale insediato sul suo territorio. Può chiedere la produzione, le tipologie degli impianti, le misure adottate per ridurre la possibilità di incidenti. Oggi un lavoratore può conoscere nei dettagli le misure di sicurezza e di prevenzione, i piani di emergenza interni ed esterni, le sostanze pericolose presenti dentro nello stabilimento, le materie prime, i prodotti, i sottoprodotti, i residui. Oggi un'azienda chimica ad alto rischio ambientale dovrà rispettare le regole. Oggi non potranno esserci giorni del silenzio. Applicare le leggi. Lo possiamo fare, lo potete fare. Seveso, 30 anni dopo, la fabbrica dei profumi, per non dimenticare. Grazie. Per non dimenticare! L'ICMESA veniva chiamata Drek Fabrik, fabbrica sporca, ben prima della catastrofe. Ma questo perché non si erano fatte le opere di sicurezza, non si erano fatte le opere di modernizzazione normalmente richieste. Così il reattore per il triclorofenolo era sprovvisto di un meccanismo di sicurezza che non facesse salire la temperatura oltre i 170 gradi. La produzione di una variante del triclorofenolo che serve per l'Agent Orange è un erbicida vietato perché è usato per bombardamenti bellici e richiede sempre e comunque una temperatura superiore ai 170 gradi. Noi lo avevamo scritto, ma ci avevamo preso per pazzi, ma pazzi non eravamo. Grazie.